che c'è Parreri, che c'è long way to go, it's a long way to go.
La grande guerra, sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Buongiorno, buongiorno da Alessandra Tarquini e ben ritrovati ad una nuova puntata della Grande Guerra. Abbiamo parlato degli intellettuali e degli artisti, siamo andati a cercare di capire le trincee, le battaglie, il peso degli uomini. Oggi invece vogliamo parlarvi delle armi, del peso delle armi nella Grande Guerra, di quelle nuove e di quelle vecchie. Vogliamo parlarvi degli eserciti e degli uomini che li compongono. Vogliamo capire da vicino che cosa è stata la Grande Guerra.
Nel battaglione d'assalto, la sagoma del soldato con lanciafiamme, con il suo doppio serbatoio e la maschera antigas, era la preferita da Sandro. Indossava maglione in tessuto d'amianto, pantaloni alla turca e guanti di protezione, in modo da non andare a fuoco quando mandavano in fiamme un bosco. Un bosco, un bunker o nidi di mitragliatrici nemiche, un convoglio di rifornimento o un cumulo di cadaveri. I soldati lanciafiamme sarebbero potuti appartenere a un altro secolo, al contempo brutali, antichi e orribilmente moderni. Il lanciafiamme non era mai, mai difensivo. Era pura offesa. Inondava le linee nemiche. Ed ecco il soldato con il lanciafiamme, enorme creatura con grandi serbatoi sulla schiena e con in mano un largo boccaglio a essi collegato da un tubo, avanzare ondeggiando. Un messaggero di morte. E della morte, con l'ampio cappuccio in amianto, aveva le sembianze e spruzzava liquido infiammabile da un'ampia distanza, 50 metri, nei fortini e nelle trincee del nemico che non aveva possibilità di mettersi in salvo.
Era una pagina del romanzo I lanciafiamme dell'americana Rachel Kushner. Il romanzo è uscito in Italia quest'anno e racconta, anzi inizia proprio con una istantanea della Grande Guerra. Nel 1917 sul fiume Isonzo, dove la guerra diventa un'esperienza di violenza, di combattimento, è un vero e proprio rapporto di forze. Ecco, oggi vogliamo parlarvi di quelle forze, di quelle armi, di quelle vecchie e di quelle nuove. Lo facciamo con un ospite d'eccezione che andiamo subito a salutare. Buongiorno, professor Rochat.
Buongiorno.
Giorgio Rochat ha insegnato storia contemporanea nelle università di Milano, di Ferrara e di Torino. Abbiamo ascoltato I lanciafiamme, era la voce di Diego Sepe che leggeva questo romanzo di Rachel Kushner. Allora le chiedo, qual è il ruolo delle nuove armi nella Prima Guerra Mondiale?
Veramente il ruolo decisivo è delle ferrovie. E sono le ferrovie che per la prima volta permettono di radunare e portare al fronte e poi alimentare eserciti di milioni e milioni di uomini. Altro che i mille di Garibaldi, dai mille di Garibaldi di qualche decennio prima si passa ai 2 milioni di uomini che l'Italia porta al fronte nel 17 e nel 18. Punto. Secondo, c'è uno sviluppo straordinario della potenza di fuoco degli armamenti, non della loro mobilità. Cioè le mitragliatrici o anche i lanciafiamme che arrivano tardi, non, la guerra è terribile molto prima che arrivino i lanciafiamme, sono pochissimo mobili perché pesano tremendamente. Una mitragliatrice pesa 50 kg e va portata a braccio, non può spostarsi di molto, anche come il lanciafiamme, servono cioè per una guerra breve, pochi decine di metri da una trincea all'altra. L'artiglieria ha invece un braccio molto più lungo, ma non si può spostare sul campo di battaglia perché i cavalli non servono più e perché, e questo è il terzo punto, non ci sono ancora i motori sul campo di battaglia. Cioè sul campo di battaglia ci sono solo le gambe dei soldati, tutto il resto è statico, i trattori, i carri armati, tutto l'armamentario della Seconda Guerra Mondiale, compresa l'aviazione d'assalto, arriveranno appunto 20 anni dopo, mentre la Prima Guerra Mondiale è una guerra largamente immobile, tra due trincee distanti 100 metri, una guerra che combattono uomini sovraccarichi di armi.
Quindi rimane una guerra prevalentemente difensiva?
È una guerra in cui la difensiva ha tutti i vantaggi, quasi tutti i vantaggi, e quindi l'offensiva è condotta con perdite grandissime e risultati scarsi.
Quindi siamo abituati a sopravvalutare il peso di queste nuove armi? È una interpretazione storiografica? Oppure
no, non è da sopravvalutare, creano un muro difensivo insuperabile. Ci sono armi di straordinarie potenze, efficacia e modernità, ma creano un muro difensivo quasi insormontabile contro cui si perdono gli attacchi della fanteria. Invece di andare all'assalto alla baionetta sul campo di battaglia gridando evviva, urrà, urrà, si deve strisciare nel fango tra due trincee con una valanga di fuoco spaventosa. Lei pensi che i fucili a metà dell'Ottocento, l'ultima guerra, sparavano un colpo alla volta e con una distanza e precisione insufficiente. Nel 14-15 abbiamo delle mitragliatrici che sparano a proiettili che sono rapidissimi, in quantità enorme, con una forza, un impatto, quindi una forza omicida molto superiore. Per non parlare dei cannoni, noi schieriamo centinaia e centinaia di cannoni che tirano da qualche chilometro fino a 10-15, facendo, come dire, una striscia di morte e distruzione.
C'è una differenza fra la potenza militare dei diversi paesi? C'è un diverso investimento nell'industria bellica?
Ma prima della guerra mondiale ci sono ovviamente i paesi più grandi e più forti e quelli meno, come è sempre stato e come ancora oggi, per cui la Germania ha il più grosso esercito del mondo, la Gran Bretagna ha la più grande flotta del mondo, la Francia ha un esercito che francesi e russi hanno eserciti molto grandi, noi abbiamo un esercito più piccolo perché siamo una potenza minore. Poi ci sono delle differenze tra gli eserciti, ma di grandezza sono evidenti, di efficienza sono cose minori, differenze minori. Sono tutti uguali, hanno tutti più o meno le stesse armi, più o meno la stessa organizzazione.
Quindi forse da questo punto di vista conta anche lo sviluppo industriale che precede la Prima Guerra Mondiale e che poi determina una diversa potenza economica ed industriale dei paesi che partecipano alla Prima Guerra Mondiale.
Che è all'origine della guerra, prima ancora che scoppino e cominciano i combattimenti, la rivalità tra grandi potenze industriali, economiche, finanziarie, eccetera, e gli eserciti dipendono dalle dimensioni dell'industria, dalla capacità del paese di fare produrre uno sforzo bellico e quindi una produzione di armi crescente.
Nell'aprile del 1915 l'esercito tedesco utilizzò i gas chimici. Noi le vogliamo far ascoltare un brano di Fritz Weber tratto da Le tappe della disfatta. Le sue parole sui gas sono una testimonianza importante.
Quassù non udiamo gli spari della nostra batteria, ma solo un fragore infernale che rompe i timpani. Un sibilo acuto esce dal caos e va a finire ai piedi della piccola altura di Ravelnik. Alcuni riflettori si accendono, facendo vagare di qua e di là i loro fasci. Nella loro luce si vedono dozzine di fontane di terra volare in aria e ricadere su se stesse. Gli italiani si sono rimessi dalla sorpresa e rispondono con un rabbioso fuoco di controbatteria. Nutriamo però la fondata speranza che il gas debba rapidamente far tacere i loro pezzi. In principio abbiamo l'impressione di sparare nel vuoto e nel nulla, in quanto il fuoco degli italiani si fa sempre più violento, ma a poco esso diminuisce, fino a cessare del tutto. Il gas croce azzurra comincia dunque ad agire. La valle, fino alla stretta di Saga, nuota nelle sue nubi mortali. Anche le tanto temute batterie delle caverne tacciono. Una fitta nebbia avvolge i monti e la pioggia ricomincia a cadere. Solo il fondovalle è scombro. Allarme, gas, chi non ha ancora calzato la maschera si affretta a mettersela. Dalla parte meridionale della valle giunge uno strano brontolio. È un rumore insolito. Dei razzi si alzano dalle posizioni di sbarramento nemiche. 3, 4. Nella loro luce si distendono nubi biancastre, come se la terra si fosse aperta, emanando potenti soffioni. Il battaglione lanciagas ha compiuto la sua opera. Avevamo già visto molte cose terribili, ma quello che si presenta ai nostri occhi in questa occasione sorpassa ogni precedente spettacolo e rimarrà nella memoria per sempre. Laggiù, in ampi e muniti ricoveri e in caverne, giacciono circa 800 uomini, tutti morti. Alcuni pochi, raggiunti nella fuga, sono caduti al suolo con la faccia verso terra, ma i più sono raggomitolati vicino alle pareti dei ricoveri, il fucile tra le ginocchia, la divisa e l'armamento intatti. In una specie di baracca si trovano altri 40 cadaveri. Presso l'ingresso stanno gli ufficiali, i sottufficiali e due telefonisti con la cuffia ancora attaccata, un blocco di fogli davanti, la matita in mano. Non hanno neppure tentato di usare la maschera. Devono essere morti senza neppure rendersi conto di quanto stava succedendo. Poco più oltre raggiungiamo una caverna, il cui ingresso è mascherato da una fila di sacchetti di terra. Ci apriamo un varco e penetriamo all'interno, facendo scivolare il cono luminoso delle nostre lampadine lungo le pareti umide. In fondo scorgiamo una specie di magazzino di armi e di vestiario. Nell'angolo più interno c'è però un groviglio di cadaveri. Dall'oscurità emergono delle strisce gialle, dei visi lividi. Questi sì che hanno sentito il soffio delle bombe a gas. Fuori, via, sembra di soffocare. Agguanto Simice per un braccio e usciamo. Quando siamo lontani ci togliamo le maschere e ci asciughiamo il sudore dalla fronte. Il collega cerca di sorridere per nascondere il suo sgomento. Ci incamminiamo verso la batteria senza pronunciare una sola parola.
Era la voce di Diego Sepe e la pagina di Fritz Weber da Le tappe della disfatta. Fritz Weber è stato tenente di artiglieria austriaco, quindi ci restituisce lo sguardo del nemico. È lo sguardo del nemico sui morti italiani. Professor Rocha, ascoltava questa pagina di Fritz Weber e della morte, di una morte diversa da quelle a cui forse erano abituati i soldati negli eserciti, è così?
Tra il gas e l'artiglieria ha fatto molti, molti più morti. Il gas faceva molto più impressione, il gas che hanno usato tutti, noi compresi, senza distinzioni, i tedeschi di più, ma per una scelta loro. Il gas faceva più impressione, faceva più paura ai soldati, ma i morti, la stragrande maggioranza dei morti li ha fatti sempre l'artiglieria.
Lei sottolineava l'immagine del gas.
L'artiglieria, il fuoco, diciamo, tradizionale di mitragliatrici e cannoni, era la battaglia. Tutti in qualche modo si erano abituati e ci morivano. E quando arriva il gas è una cosa che fa più paura, anche se gli effetti sono limitati, sono esagerati proprio dalla paura dei soldati dinanzi a questo nemico impalpabile che non si vede, che si sente troppo tardi.
Il testo di Weber è importante anche perché, io dicevo, lo sguardo del nemico sui morti italiani e sull'esercito italiano è uno sguardo molto diverso da quello stereotipo, da quel luogo comune degli italiani descritti come scansafatiche, poco patriottici. Ricordiamo il film di Mario Monicelli che, a parte il finale che riscatta i due protagonisti, è un film anche, no, dove vengono sottolineate queste caratteristiche così degli italiani, di questo esercito italiano composto da scansafatiche. Nel testo di Weber invece noi abbiamo uno scenario molto diverso, gli italiani sono descritti anche con eroismo, coraggio, forza. Allora le chiedo, l'esercito italiano è un esercito, lei lo diceva prima, l'esercito di una media potenza, ma come il fatto di entrare in guerra nel 1915 cambia le sorti della guerra?
Diciamo, l'Italia non ha la potenza, la forza per decidere la guerra. L'Italia ha un ruolo della, diciamo, tutto sommato subordinato. La guerra in fondo è prima di tutto tedeschi, inglesi, francesi, ancora russi. Noi veniamo dopo, siamo una potenza minore, facciamo la nostra parte fino in fondo. Poi dopo che sia stata dipinta, il soldato italiano sia stato dipinto come deboli, via dicendo, sono tutte sciocchezze. Il libro più famoso sulla guerra italiana all'estero è Addio alle armi di Hemingway, che descrive la rotta di Caporetto. un quadro, come dire, drammatico, efficace e sostanzialmente falso dell'esercito italiano, che ha combattuto come gli altri, ha avuto, è stato, come dire, meno grande, meno ha avuto all'inizio soprattutto meno armi, meno uomini, poi è cresciuto e alla fine della guerra, nel 1918, il nostro è il secondo esercito che esce dalla guerra dopo i francesi, i tedeschi sono crollati. Nel 1918 l'Italia ha militarmente il ruolo più forte che abbia mai avuto.
Il fatto, per esempio, non è vero che non siamo preparati nel 1915 ad entrare in guerra, riferisco a non siamo preparati militarmente, non è vero?
No, signora, abbiamo un esercito più piccolo e quindi e meno soldi, anche se ne spendiamo in proporzione ai nostri bilanci, ne spendiamo tantissimi. Nel 1914 abbiamo gli stesso tipo di armamenti, di organizzazione dei francesi o dei tedeschi, ma su scala inferiore come mezzi. Nel 14-15 gli altri eserciti mobilitano per la guerra e noi cresciamo di poco, nel 15 siamo inferiori e poi man mano riguadagniamo il terreno perduto. Nel 17-18 il nostro esercito non è inferiore a quello francese e austriaco, i tedeschi forse rimangono un pochino più efficaci fino all'ultimo, ma gli inglesi, quando in Italia vengono inglesi e francesi dopo Caporetto, non c'è nessuna differenza tra le divisioni francesi e le nostre, o le nostre e quelle inglesi.
Quindi, se dovessimo spiegare a qualcuno che non conosce, che non sa nulla, per esempio, di storia militare, come potremmo fare per spiegare le sorti della guerra? Cioè, chi decide gli esiti della guerra? Noi abbiamo, da Caporetto a Vittorio Veneto, sembra una storia che si capovolge, molto diversa. Come è stato possibile?
Signore, come si fa a dire? La guerra c'è una frase di Napoleone. La victoire est au gros bataillon, la vittoria appartiene ai battaglioni grossi, cioè chi ha più uomini e quindi più cannoni, più energie, più soldi, alla lunga vince. Diciamo, questo è un po' cinico, è un po' duro, non è del tutto esatto, ma sostanzialmente sì. La Germania era, si credeva, la maggiore potenza del mondo, voleva perlomeno d'Europa, mirava al dominio in Europa. L'alleanza di inglesi, francesi, russi e poi dopo gli Stati Uniti, che sono anche decisivi, alla fine travolge e schiaccia la Germania. E poi dopo sono alla fine vince chi ha più cannoni, più uomini, più munizioni, più viveri. È forse brutto da dire, ma naturalmente bisogna saperli adoperare, ma più o meno nella guerra tutti li sanno adoperare queste armi.
È la forza, appunto, degli armamenti, delle armi, dei mezzi, diciamo, che...
È la forza dei mezzi che determina, come anche oggi, non è che oggi i ruoli tra le potenze dipendano da molte altre cose, non dipende tanto dal numero di cannoni, ma a monte dalla forza dell'economia. La Germania è finalmente riuscita a essere la prima potenza europea, dopo aver perso due guerre, è riuscita... Non grazie alla guerra, ma grazie alle forze della sua economia. E quindi... È un po' schematico, capisco che il discorso dovrebbe essere un po' più articolato.
Quindi diciamo che l'intesa vince la guerra prevalentemente per ragioni di forza militare, perché dispone di mezzi, di strumenti più forti, più importanti degli altri.
Di forza industriale, economica, finanziaria. Perché alla lunga riesce ad avere più uomini, più cannoni e naturalmente a impiegarli bene. Naturalmente quando non basta avere i cannoni bisogna saperli impiegare, ma da questo punto di vista inglesi, tedeschi, russi, italiani, austriaci sono tutti capaci di farlo.
Ringraziamo Giorgio Rochat e lo salutiamo sulle note di uno dei canti più celebri della Grande Guerra, Tapum. Come sentirete, il ritornello è ispirato al rumore degli spari della fucileria austro-ungarica.
20 giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Tapum, tapum, tapum.
piano. Cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare.
1.000.000.000 di individui mi hanno consacrato tutta la loro attività di un giorno: la forza, il talento, la scienza, l'intelligenza, le abitudini, i sentimenti, il cuore. Ed ecco che oggi ho il coltello in mano, l'arma della canaglia. Viva l'umanità! Palpo una fredda verità aggiunta ad una lama tagliente. Ho ragione, il mio giovane passato sportivo mi sarà sufficiente. Ho sfidato i siluri, i cannoni, le mine, il fuoco, il gas, le mitragliatrici, tutta l'apparecchiatura anonima, demoniaca, sistematica, cieca. Sfiderò l'uomo, il mio simile, una scimmia, occhio per occhio, dente per dente. A noi due ora, a colpi di pugno, a colpi di coltello, senza pietà. Salto sul mio antagonista, gli sferro un colpo terribile, la testa è quasi decapitata, ho ucciso il crucco. Sono stato più sveglio e più rapido di lui, più diretto, ho colpito per primo, ho il senso della realtà, io, poeta, ho agito, ho ucciso, come quello che vuole vivere.
Ho il senso della realtà, ho ucciso come quello che vuole vivere. Erano le parole di Blaise Cendrars, lo pseudonimo di Frédéric-Louis Saussure, scrittore svizzero naturalizzato francese che partì volontario con la Legione straniera e il 28 settembre del 1915 perse il braccio destro in guerra, quindi perse la mano con cui scriveva. Questa tragedia cambiò la sua vita, cambiò l'opera letteraria di Cendrars, che scrisse una delle pagine più forti, più belle sulla violenza del conflitto. Noi abbiamo parlato delle armi, di quelle nuove, di quelle vecchie, abbiamo parlato degli eserciti, della potenza degli eserciti. Adesso vogliamo proseguire il nostro viaggio nelle armi della Prima Guerra Mondiale, andando a vedere più da vicino gli uomini, i corpi, la forza, i rapporti che si costruiscono all'interno degli eserciti. Ne vogliamo parlare con Marco Mondini, che è in collegamento da Venezia. Intanto lo saluto. Buongiorno Mondini.
Buongiorno a voi.
Marco Mondini è ricercatore presso l'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, ha pubblicato un volume sugli alpini, parole e immagini di un mito guerriero e anche una storia sociale degli allievi della Scuola Normale Superiore di Pisa. Mondini, ma come avviene questa mobilitazione? Cioè chi sono questi 5 milioni di richiamati?
La Prima Guerra Mondiale in realtà è la prima vera guerra nazionale per il giovane Regno d'Italia. Intendiamoci, formalmente ce n'erano state altre, c'erano state le guerre coloniali e c'era stata la guerra di Libia. Però si trattava di campagne che avevano richiesto un contributo di richiamati abbastanza limitato. La guerra di Libia impegna fino a 100.000 uomini. Mentre, come ha giustamente richiamato lei, la Prima Guerra Mondiale fa vestire il grigio verde a 5 milioni di cittadini, in realtà sono di più, anche se le cifre non sono mai del tutto esatte. In realtà la coscrizione militare nel Regno d'Italia era un istituto abbastanza iniquo da un punto di vista sociale, si tendeva a richiamare le armi soprattutto giovani contadini e a lasciare a casa soprattutto i figli delle famiglie borghesi. La Prima Guerra Mondiale per molti versi sana questo tipo di ingiustizie, più o meno tutti sono chiamati a fare il loro dovere, anche se ovviamente lo fanno in maniera differente, non è la stessa cosa vestire il grigio verde e partire per il fronte, è qualcosa che fanno soprattutto contadini e studenti, e non è uguale a vestire il grigio verde e rimanere magari in un comando comodo a casa in città o essere un operaio militarizzato.
Esiste una differenza oppure tutte le zone, le regioni italiane partecipano, danno un medesimo contributo all'esercito?
No, non tutte in realtà. La Prima Guerra Mondiale è una guerra nazionale, ma il modo in cui si contribuisce al benessere e alla grandezza della patria è differente. Ci sono molti motivi per questo, ci sono regioni più industrializzate che quindi hanno un numero maggiore di esentati perché rimangono a lavorare nelle fabbriche, regioni più rurali che hanno un maggior numero di contadini e quindi più carne da cannone e regioni dove è più tradizionale andare contro le leggi sul reclutamento obbligatorio, quindi essere renitenti o disertori.
Per esempio?
Ma si potrebbe dire, con una definizione un po' rozza, che la Prima Guerra Mondiale è un affare soprattutto delle regioni del nord-est. Fare la guerra al fronte ci vanno soprattutto lombardi, veneti, emiliani, in misura minore piemontesi e poi a scalare chi viene dalle regioni centrali e per ultimi i meridionali che contribuiscono in maniera largamente inferiore alla loro potenzialità. Dalla Sicilia in realtà partono per il fronte più o meno la metà di coloro che ne avrebbero avuto l'obbligo. Ci sono regioni come la Liguria o come l'area di Torino in cui i richiamati nelle fabbriche sono molti e quindi in realtà contribuiscono poco ai reggimenti di fanteria, che sono più o meno i luoghi in cui si combatte e si muore di più. E ovviamente c'è il caso di Roma, dove ci sono molti esentati per gli uffici ministeriali.
Però prima parlavamo del fatto che la Prima Guerra Mondiale è la prima guerra italiana, no? E che quindi rispetto alle altre vede un non solo un contributo nazionale, ma è determinante per la costruzione del giovane Stato italiano, è così?
Da un lato c'è il mito della guerra come grande crogiolo degli italiani, dall'altro c'è una realtà. La realtà è il fatto che con peso minore, con alcune sfumature, con molte complessità che vanno restituite dall'analisi storica, gli italiani comunque convivono, combattono e muoiono insieme per anni. È vero che nelle trincee ci sono proporzionalmente più veneti, lombardi e emiliani che siciliani, sardi e laziali, ma questo non vuol dire che i veneti, lombardi, emiliani, sardi, laziali e pugliesi non facciano quella comune esperienza della morte che è un grandioso legame nazionale. Oltre al fatto che, stando comunque lontani da casa per molti anni, tutti gli italiani, compresa quella larga parte di contadini semianalfabeti che all'epoca popolava la penisola, sono costretti a fare i conti con una lingua nazionale con cui devono parlare, scambiarsi opinioni e soprattutto scrivere a casa.
Ecco, lei parlava di questa esperienza comune. Allora, le vorrei fare ascoltare l'esame di coscienza di un letterato e l'autore è Renato Serra.
L'uomo non ha bisogno di molto per sentirsi sicuro. Dietro di me sono tutti fratelli, quelli che vengono, anche se non li vedo e non li conosco bene. Mi contento di quello che abbiamo di comune, più forte di tutte le divisioni. Mi contento della strada che dovremo fare insieme e che ci porterà tutti egualmente. E sarà un passo, un respiro, una cadenza, un destino solo, per tutti. Dopo i primi chilometri di marcia, le differenze saranno cadute come il sudore a goccia dai volti bassi giù sul terreno. Fra lo strascicare dei piedi pesanti e il crescere del respiro grosso. E poi ci sarà solo della gente stanca che si abbatte e riprende lena e prosegue, senza mormorare, senza entusiasmarsi. È così naturale fare quello che bisogna. Non c'è tempo per ricordare il passato o per pensare molto, quando si è stretti gomito a gomito e c'è tante cose da fare, anzi, una sola fra tutti. Andare insieme, uno dopo l'altro per i sentieri fra i monti che odorano di ginestre e di menta, si sfila come formiche per la parete e si sporge la testa alla fine di là dal crinale, cauti, nel silenzio della mattina. O la sera, per le grandi strade soffici, che la pesta dei piedi è innumerevole e sorda nel buio, e sopra c'è un filo di luna verdina lassù, tra le piccole bianche vergini stelle d'aprile, e quando ci si ferma, si sente sul collo il soffio caldo della colonna che serra sotto. O le notti, di un sonno sepolto nella profondità del nero cielo agghiacciato, e poi si sente tra il sonno il pianto fosco dell'alba, sottile come l'incrinatura di un cristallo, e su, che il giorno è già pallido. Così, marciare e fermarsi, riposare e sorgere, faticare e tacere, insieme, file e file di uomini che seguono la stessa traccia, che calcano la stessa terra, cara terra, dura, solida, eterna, ferma sotto i nostri piedi, buona per i nostri corpi. E tutto il resto che non si dice, perché bisogna esserci. E allora si sente, in un modo, che le frasi diventano inutili.
Bisogna esserci, ci dice Renato Serra. Era l'esame di coscienza di un letterato che Serra scrisse nel 15, prima di partire volontario per il fronte, dove morirà nel luglio a soli 31 anni. Marco Mondini, ma Serra ci sta dicendo che appartenere all'esercito, vivere insieme questa esperienza, come appunto marciare, stare insieme, cambia l'identità dei soldati?
Beh, Serra dice qualcosa che in realtà sarà un patrimonio comune di molti memorialisti, cioè molti di quei combattenti, scrittori che negli anni 20, 30 e meno negli anni 40 daranno alle stampe i loro ricordi di guerra, cioè che l'esperienza militare e in particolar modo la guerra combattuta in realtà è stata una grande occasione di scoperta emotiva. Molti di questi memorialisti in realtà ricordano il loro conflitto non per un senso di trionfo né per rivendicare il loro valore, il loro ardore militare, ma per ricordare quella nuova famiglia di compagni che hanno conosciuto nelle trincee, nei ghiacciai, nel fango del Carso e con cui hanno stretto un legame emotivo che il tempo non potrà mai spezzare. È questa scoperta di una nuova famiglia che è il lascito psicologico principale del conflitto per gli italiani.
In che senso è una trasformazione della vita, della identità e della vita personale? Glielo chiedo perché immagino che il contatto con la violenza, con la morte, abbiamo ascoltato prima Blessed and Rars, con la morte quotidiana trasformi la vita delle persone, così?
Sì, ma partiamo prima di tutto da un dato anagrafico. La prima guerra mondiale per gli italiani, come per tutti gli europei, è una guerra fatta dai giovani. Sono soprattutto gli under 25 che vanno al fronte a combattere. E quindi è una guerra fatta di figli. Figli che nelle trincee, in questa nuova famiglia di amici, di camerati, scoprono la possibilità di diventare adulti. Di avere una consapevolezza di ciò che loro sono e di ciò che loro vogliono. E questa consapevolezza, questa scoperta, passa proprio attraverso l'esperienza della morte. E tuttavia, nella memorialistica italiana, la morte gioca un ruolo abbastanza bizzarro, nel senso che, a differenza di ciò che succede in altre letterature europee, è difficile trovare l'autore testimone italiano che descriva il momento della morte data.
Quando lei dice della morte data, significa dell'uccidere?
Esattamente. Si descrive molto la morte subita, cioè la morte subita dai compagni. Si descrivono i cadaveri, si descrive lo strazio, si descrive l'orrore, si descrive la tristezza del fratello in armi che è morto, e molto spesso è morto ingloriosamente o è morto per nulla, ma molto molto raramente si descrive l'atto dell'uccidere, come se in qualche modo i memorialisti italiani avessero voluto calare un velo di oblio sul loro essere guerrieri, cioè sull'acme della loro esperienza di combattimento, che è l'esperienza del dare la morte, e avessero preferito ricordare quella lunga fratellanza e quella fortissima, intensissima esperienza emotiva che era stata la famiglia militare.
E quali sono le ragioni, secondo lei, di appunto, cioè perché questa è una scelta, oppure è proprio una difficoltà nell'attribuire a se stessi il potere di uccidere il proprio nemico?
Ma ci sono molti motivi per cui nella maggior parte dei memorialisti viene meno il momento dell'uccisione. Io ho l'impressione che si scontasse in qualche modo il fatto che molti di questi memorialisti, a differenza di ciò che noi potremmo pensare, non solo non erano nazionalisti, ma non avevano alcuna simpatia per il regime fascista. Nel clima di trionfo anche dell'esperienza macabra e del potere del dare la morte, la maggior parte di questi ex giovani, molto spesso interventisti, che molto spesso avevano cercato la guerra ed erano partiti entusiasti per la guerra, ricordano non tanto il momento del trionfo del guerriero, ma soprattutto ciò che la guerra ha tramandato agli italiani di più intenso e di psicologicamente più particolare. In qualche modo è una sorta di rifiuto ideologico della retorica guerriera del regime.
Uno dei temi, lo accennava prima, uno dei temi più importanti che emergono dalla guerra è proprio quello del cameratismo, cioè del rapporto fra i soldati e della costruzione di nuovi legami. Lei parlava della costruzione, della scoperta di una famiglia diversa da quella di appartenenza. Le vogliamo far ascoltare un brano di un noto film che è Niente di nuovo sul fronte occidentale.
Non ci avete pensato. Ecco qui, l'autentico ammazzapidocchi. Guardate. Bruciato a morte.
Era grave il servizio di pattuglia?
Non sembra. Ha avuto il tempo di cogliere i fiori di ciliegio?
Quando ha visto quel ciliegio in fiore sembrava impazzito. Non mi riuscivo di portarlo via.
Com'era bello. A casa un campo pieno di ciliegi. Quando sono in fiore a marzo, sembrano un grande lenzuolo disteso, tutto bianco.
Forse puoi avere una licenza.
O essere congedato come agricoltore.
Io non posso continuare ad andare avanti così. No, devo tornare a casa. Fra poco è il tempo del raccolto.
Salve, Paolo.
Dimmi, Paolo.
Com'era a casa?
Te la sei passata bene?
In parte.
Perché in parte?
Oh, io non mi ritrovo più in quella vita, Kat. Nessuno di noi. Siamo stati troppo tempo qui. I ragazzi alla scuola mi dettero del vigliaco perché dissi che avevo imparato che la morte è più forte del dovere verso la patria. Il professore diceva, su, marciate su Parigi. E mia sorella voleva che portassi sempre l'uniforme. Là non c'è più la mia famiglia. Non facevo che pensare. Vorrei tornare al fronte per rivedere Kat. Non mi rimani che tu.
E allora non ti rimane molto. Come ti aspettavo, sai?
Perlomeno noi sappiamo qual è la realtà. Niente menzogne qui.
Ecco questo intreccio di vite e di esperienze, questo senso di fratellanza che nasce nella guerra, era noto un film. Il film è All'Ovest Niente di Nuovo del 1930 di Lewis Milestone, che vinse l'Oscar come miglior film e miglior regia, tratto dal romanzo dello scrittore tedesco Erich Maria Remarque, Niente di Nuovo sul fronte occidentale. Allora, Marco Mondini, ma nascono nuovi legami nelle trincee, nuovi legami che addirittura possono in un certo senso sostituirsi a quelli tradizionali?
Sì, perché il legame della fratellanza in armi che si crea nelle trincee in realtà è un legame fatto fondamentalmente di sincerità, di onestà e di lealtà. Sensazioni e sentimenti che il combattente trova rinnegate nel momento in cui ha un contatto con il mondo delle retrovie, con quello che molti combattenti chiamano l'altro mondo. Si torna a casa, come in questo caso il giovane volontario di Niente di Nuovo sul fronte occidentale, e si scopre che nelle città, nelle retrovie, non si sa, non si conosce. Si è ignoranti di fronte ovviamente all'esperienza della morte, ma di fronte a tutto ciò che riguarda la vita vera dei combattenti. Gli unici che capiscono questa esperienza liminare sono i fratelli che hanno condiviso la sofferenza, il sangue, l'orrore e la morte. E si crea quindi una sorta di nuova rete psicologica che in moltissimi casi sopravviverà alla guerra. Sopravvive nella sensazione del sopravvissuto, ovviamente, che in qualche modo sente il dovere di testimoniare. Molti autori di testimonianza, molti memorialisti di fatto inizieranno i loro volumi dicendo: io scrivo in memoria dei miei fratelli caduti, perché il loro ricordo non scompaia mai. Ma sopravviverà anche in quel fenomeno tipico del primo dopoguerra, che è l'associazionismo dei reduci e dei veterani. In molti casi queste associazioni sono scomparse con la scomparsa fisica degli ultimi reduci, ma in molti casi sopravvivono. Pensiamo a quel formidabile attore sociale che è l'Associazione Nazionale Alpini, che nasce su questo terreno.
Quindi cercando di raccogliere e di ascoltare la sofferenza, il disagio, direi, no, di chi si ritrova tornando dal fronte senza una famiglia. Torno su questo tema che lei aveva affrontato anche prima. Mi colpisce il fatto che sono appunto giovani quelli che combattono, che trovano una nuova realtà affettiva, appunto emotiva, nella guerra, cioè in un luogo e in un contesto che tutto fa pensare, no, saremmo portati ad immaginare tutto tranne che la presenza di un legame emotivo e affettivo, proprio di una famiglia.
Sì, in realtà questo è uno dei più grossi equivoci sull'esperienza del primo conflitto mondiale, che invece è largamente un'esperienza di tipo emotivo, non solo in Italia, ovviamente in tutta Europa. Il problema è soprattutto che la Prima Guerra Mondiale scava una sorta di solco. Un solco che è gnoseologico e psicologico, cioè sulla capacità di vedere, di esperire, di conoscere, sulla capacità di comprendere e di sentire. E in qualche caso i combattenti capiscono che questo è di fatto un'esperienza di tipo intellettuale e cognitivo diverso, e in qualche modo sono in grado anche di superare il trauma del ritorno per coloro che ritornano. In molti casi in realtà questo trauma non viene superato, e uno degli aspetti più affascinanti, in realtà più interessanti e meno studiati della fine della guerra e del dopoguerra è proprio l'impossibile ritorno, l'incapacità di tornare a una vita normale.
Un tema decisamente importante, questo della incapacità, della difficoltà di tornare, di reinserirsi nelle società europee. Noi avremo modo di parlarne nelle prossime settimane. Discuteremo dei traumi fisici, dei traumi psicologici, dei reduci, di quanto è stato davvero difficile per generazioni intere ritornare a vivere nei paesi europei. Per oggi la Grande Guerra finisce qui. Noi vogliamo ringraziare Marco Mondini, ringraziamo Giorgio Rocià per essere stati con noi. La Grande Guerra è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, che domani vi parlerà della crisi degli imperi, cioè di come la Grande Guerra cancellò per sempre 4 imperi secolari e modificò la cartina geografica dell'Europa e del mondo. Da Alessandra Tarquini un saluto.
Sul mio sangue, per segnarla, c'è una croce, chi l'ha messa? Non lo so, ma è lassù che dormo in pace e per sempre dormirò. Ma è lassù che dormo in pace e per sempre. Nascondo